considerazione di Secondo Corinzi, capitolo 3. In qualche modo questo capitolo mi è sembrato più legato fra di sé. Di solito non leggo così tanto un capitolo, ma nella progressione di quello che vediamo di Secondo Corinzi capitolo 3, vedo questo legame che porta logicamente attraverso tutto il capitolo. Perciò vediamo insieme questo capitolo stamattina. Ci riusciamo? Forse dobbiamo caricare un po' la molla. Bene. Secondo Corinzi capitolo 3. E leggiamo stamattina tutto il capitolo. I primi due terzi che abbiamo già commentato nelle ultime due domeniche, e poi continuiamo avanti per fermare o finire il capitolo oggi. È curioso pure il legame che abbiamo trovato o che troviamo anche con il culto di lode che abbiamo fatto stamattina, con quel legame con Israele. Perché in questo capitolo c'è il paragone di quando Dio ha dato la legge, la legge a Israele attraverso Mosè, e come quello è il patto della morte, essendo una legge dura, confrontando con la legge di libertà che abbiamo in Cristo. Concludendo con il fatto che Israele, ancora Israele non credente, che ha ancora questo velo davanti alla faccia, che quando vengono a credere viene rimosso completamente. E così l'andazio di questo capitolo 3 di Secondo Corinzi. Paolo scrive: cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno che alcuni di lettere, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritto non con inchiostro, ma con lo Spirito di Dio, del Dio vivente, non su tavole di pietre, ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo, per mezzo di Cristo presso Dio. E già questo era una considerazione notevole. Il fatto che non abbiamo una legge esterna scritta su pietra, quando diciamo che una cosa è scritta in pietra o scritto in cemento, vuol dire che la cosa scritta è permanente, dura per molto tempo. E così era la legge di Mosè. Mentre la legge scritta sul cuore da Cristo è una legge che dura, o che è scritta proprio sulla carne, presso di Dio. Un simile fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa, come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Perciò non dobbiamo pensare troppo di noi stessi, invece di avere la fiducia in Dio. Egli ci ha anche reso idonei a essere ministri di un patto nuovo, non di lettere, non di lettera, ma di spirito. Perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Or, se il ministero della morte, scolpito in lettere sul pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva dal volto di lui, scusate perché è nascosto da sotto, è un orrore mio, quanto di più sarà glorioso il mistero dello Spirito. E questa gloria sul volto di Mosè per quei 40 giorni che stava con il Signore, quando il Signore scolpiva questa legge nella pietra che poi Mosè ha portato giù e hanno scoperto che la faccia radiava di questa luce che poi svaniva come la nostra ultima riga lì. Errore mio, ma non errore del Signore. Io non sapevo che quella ultima riga stava per svanire, ma sicuramente il Signore sapeva. È curioso questo? Ma se quella legge, 10 comandamenti scritti su quelle pietre, dei tavoli di pietra, fosse una cosa così gloriosa, anche se sveniva, quanto più gloriosa quello che viene dallo Spirito di Dio. Perché quanto sarà più glorioso, quanto più sarà glorioso il ministro dello Spirito, ministero dello Spirito. Qual è la differenza fra tavoli di pietre, di pietra, e lo Spirito? Qualche suggerimento? Le pietre non sono animate. Le pietre non reagiscono. Le pietre non hanno una volontà. Le pietre non vivono. Forse abbiamo qualche animista che vorrebbe fare polemica su quel punto, ma le pietre non dimostrano segni di vita. Pur se li possiamo usare per costruire qualcosa. Le pietre possono essere usate per uccidere. quante persone dovevano essere lapidate perché hanno fatto un reato capitale, secondo la legge di Mosè. Eppure quelle pietre non si sono tirate da solo. Ricordate l'adultera che è stata portata da Gesù, presa proprio nell'atto di adulterio? È curioso che solo la donna è stata portata da Gesù e non l'uomo pure. E tutti avevano le pietre in mano, sembra, per lapidarla. Perché la legge di Mosè dice che chi commette adulterio deve morire. Ma Gesù loro ha detto, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E dal più grande al più piccolo è andato via. Perché la legge era scolpita in pietra. Oh donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti accusa? Nessuno. E neppure io ti condanno. Vai e non peccare. Da dove è venuto quello? Dallo Spirito. La legge comandava la morte, ma lo Spirito di amore ha dimostrato perdono. Perciò questo nuovo patto è ancora più glorioso perché è amministrato non da tavole di pietre, ma dallo Spirito di Dio. E quanto bello questo concetto in questo capitolo qui. Se infatti il ministero della condanna fu gloriosa, perché quella legge scritta nella pietra era gloriosa, se no la faccia di Mosè non sarebbe luminosa come era. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda la gloria, in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quel che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore all'altro. Sì, la legge di Mosè è glorioso, ma il ministero dello Spirito quanto più glorioso, quanto più grande, quanto più efficace che la legge che portava la morte. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande la gloria di ciò che è duraturo. Avendo dunque un tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Perciò possiamo brillare per il Signore ogni giorno della nostra vita. Portiamo quella gioia, quell'amore, quella pace del Signore nel nostro cuore ogni giorno. Perché è molto più glorioso del primo patto. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Perché siamo convinti. No? Se siamo convinti di queste cose che abbiamo appena letto, avendo una tale speranza, ci comportiamo con franchezza. Riusciamo a condividere le cose grandissime e belle dell'amor di Dio per l'uomo peccatore. Perché Cristo è morto per noi non quando abbiamo creduto, non quando eravamo avvicinati a Lui, ma mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando eravamo ancora i Suoi nemici, Cristo è morto per noi. Perciò è molto più glorioso. E avendo tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Non come Mosè. Non come Mosè che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono resi ottuse. Che cosa significa ottuse? Abbiamo delle persone che sono straniere in Italia e forse non hanno mai visto quella parola in italiano. Come possiamo spiegare ottuse a loro? Sicuramente non hanno capito. Sì. Ma il significato della parola ottuse, che cos'è? Chiuso. Proprio, boom! Niente poteva entrare. Niente di buono poteva muoverli. E quando capiamo che Cristo ci ha salvati quando eravamo morti nel peccato e fallo, non eravamo molto diverso. Ma non credo che morto vuol dire la stessa cosa di ottuse. Ottuse probabilmente è qualcosa di volontà. Io non voglio sentire. Io non voglio vedere. Che torna alla domanda. Chi è il più sordo che chi non vuole ascoltare? Chi è il più cieco che colui che non vuole vedere? E vedo nella parola ottuse proprio questo rifiuto a credere. E quasi quasi lo vedo ancora oggi. Puoi parlare di tutto. Puoi parlare anche delle altre religioni. Puoi parlare di Buddha, di Gandhi, di Maometto, ma non puoi menzionare Gesù Cristo. Perché con Gesù Cristo diventi polemico. Aspetta, se posso parlare di tutti quegli altri senza problema, ma menziono un altro nome, chi è che fa l'obiezione? Chi è che sta facendo il polemico? Ma Israele ha la mente ottusa, ha ottuse, perché non vogliono vedere. Vogliono vedere qualcos'altro, ma finché non arrivano a quel momento che il velo viene tolto, per scelta rimangono lì. È grave. La loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno di oggi, quando leggono l'Antico Patto, l'Antico Testamento, perché non leggono il Nuovo Testamento, ma quando leggono l'Antico Testamento, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che il velo è abolito. E perché questo? Perché fa riferimento dell'antico antico patto dicendo che c'è il velo davanti agli occhi? Perché la mente è resa ottusa? Perché dice che c'è un velo davanti quando leggono l'antico patto? Quante cose stanno nell'antico patto che parla di Gesù, che parla della grazia di Dio, che parla del futuro, che parla di quello che il Messia avrebbe compiuto, che parla di quello che avrebbe fatto, e quello che farà nel futuro. Tutto scritto nell'antico patto. E non vogliono vedere come Cristo ha adempiuto una buona parte di quelle già compiuti. Perché è in Cristo che tutto ha senso. È in Cristo che quel velo viene tolto. Perché riescono a fare il paragone fra l'Antico Testamento profezia e il Nuovo Testamento adempimento. E fino ad oggi, e non credo che questo è solo nei primi 100 anni dopo Cristo, credo che rimane ancora oggi, nel 2018, quando si legge Mosè, quando si legge l'Antico Patto, un velo rimane steso sui loro cuori. Perché dice che il velo rimane sui cuori e non davanti agli occhi. Gli occhi dello Spirito? Perché non credono?
Perché il messaggio non arriva al cuore.
Perché non arriva al cuore?
Perché,
perché con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. E il velo sta lì, bloccando la mente, bloccando il cuore. Perché non vogliono credere che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il loro Messia, che Gesù è la pace di Dio per il mondo. E ci spiega qualche cosa riguardo al nostro mondo oggi? Credo che ci spiega tanto. E qui abbiamo solo 18 versetti. Fino adesso siamo al 15° versetto. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, l'Antico Patto, un velo rimane steso sul loro cuore. Però anche in Israele c'è speranza. Finché c'è il velo, muoiono nei loro peccati. Finché c'è il velo, non riescono a credere la salvezza di Dio. Però, quando si saranno convertiti a Cristo, convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Sapete che quando un ebreo, questo ho saputo negli Stati Uniti, non so se nel resto del mondo è così o no, ma quando un ebreo si converte a Gesù, la famiglia gli fa un funerale. E perché? Perché c'è il velo. Mentre per quello familiare al quale fanno il funerale, il velo è stato tolto. Ma per gli altri familiari? E per loro quel familiare è morto. Per noi sembra una cosa assurda, ma si fa capire quanto ottuse sono le loro menti. Quante è che rifiutano di credere Cristo. È come quella frase che gli ebrei hanno detto a Pilato il giorno della crocifissione. Il suo sangue ricade su di noi e ai nostri figli. Ma che cosa dici? Eppure è scritto proprio così. Che cosa li ha portato a dire una cosa che avrebbe condannato anche i loro figli? La mente e il cuore ottusa. Ma quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Pensate dell'Apostolo Paolo. prima che è diventato Apostolo Paolo, quando lui era riconosciuto come Saulo di Tarso, che lui, essendo ebreo, fariseo, il gesuito dell'ebraismo, per renderci conto, che lui cercava di strappare ogni credente dalla faccia della terra. Così tanto era ottuso, o ottusa la sua mente, che non voleva. E ci è voluto quel incontro con Gesù sulla strada di Damasco, quando lui è caduto per terra davanti al Signore. E ha chiesto: chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Che cosa devo fare, Signore? Il velo strappato! E non pensi che lui sa quello che sta dicendo quando fa questo paragone fra l'antico patto e il nuovo patto? Lui l'ha sperimentato di persona. Quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Per noi che non siamo ebrei, il velo sarà rimosso? Perché? Perché prima di conoscere Cristo siamo morti. Perciò per Israele parli di questo velo, ma per noi altri lui ci vivifica. Lui ci rigenera. Quante cose che il Signore ha fatto per non solo darci la nuova vita, ma per darci vita! Perché la nostra vita prima era come se fossimo morti in rapporto con Dio. Mentre Israele aveva un rapporto, una rivelazione di Dio attraverso l'antico patto, perciò parla di quel velo, per i pagani erano morti che dovevano essere risuscitati, come io, come te. La rivelazione era meraviglioso, ma l'ebreo, quando viene strappato quel velo, riesce a far paragonare con l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Mentre noi, che non sapevamo niente, dovevamo imparare tutto. Perciò un apostolo Paolo, quando il velo fu strappato, poteva andare a predicare con tutta l'autorità che aveva, perché vedeva il legame fra l'Antico e il Nuovo Testamento. E quante cose ci fa capire riguardo a quel paragone nel Nuovo Testamento. Perché quando gli ebrei saranno convertiti, il velo sarà rimosso. Ora il Signore e lo Spirito. E volevo soffermarci su questa frase. Il Signore e lo Spirito. Che cosa fa lo Spirito fino adesso in questo brano? Lo Spirito che rivela Gesù e la sua opera. Lo Spirito che dà la nuova vita. Lo Spirito che illumina quando il velo è strappato. Lo Spirito è il Signore. Non so se possiamo in questo caso dire è lo Spirito Santo, perché crediamo che Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono le tre persone della Deità. Che possiamo parlare del Padre e studiare il Padre, possiamo vedere il Figlio e studiare il Figlio, possiamo vedere lo Spirito Santo e studiare lo Spirito Santo. Ma per capire chi è Dio, dobbiamo mettere tutti e tre quegli studi insieme. Come l'uovo. Abbiamo un uovo. E l'ho fatto con l'amico tuo. L'ho visto Joyland la settimana scorsa. Quello che studia a Pisa adesso. Arnold? Si chiama? Come si chiama? Arnold, sì. L'ultima volta che è venuto a casa nostra abbiamo parlato di questo. E ho dovuto prendere dei due uova dalla cucina, perché la prima è caduta per terra, rotta subito. Ma ho preso l'uovo, l'ho rotto e l'ho messo, l'uovo liquido, in una ciotola e il guscio su un piatto. Poi ho separato il rosso dal chiaro e messo in due diversi contenitori. E ho fatto vedere il tollo. E questo uovo? No, è il tollo l'uovo. Ho mostrato il bianco. Questo è l'uovo? No. È il bianco di uovo. Ho fatto vedere il guscio. E questo è l'uovo? No, è il guscio l'uovo. E possiamo vedere le tre parti dell'uovo. Possiamo considerare il compito del guscio, il bianco, il rosso. Ma se vogliamo vedere l'uovo, dobbiamo vedere le tre parti insieme. E come Dio Padre, Dio Spirito e Dio Spirito Santo. Possiamo studiarle individualmente? E dovremo! Ma per capire chi è Dio, dobbiamo vederli tutti e tre insieme. E come ogni persona complementa l'altra per fare quel personaggio che chiamiamo Dio. E il Signore è lo Spirito. Lo Spirito vivente, lo Spirito che vivifica, lo Spirito che illumina per permettere quel velo di essere tolto e per il cuore di essere rigenerato. Che meraviglioso. Ora il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore? C'è libertà. Dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. Un carcerato dietro le mura, che è credente, è più libero che un ex detenuto che è messo in libertà senza lo Spirito di Dio. La libertà che dice: io sono perdonato da Dio. Io so chi è Dio. Io so in chi ho creduto e sono persuaso che Lui porterà il mio deposito fino a quel giorno che conosco. O quando lo vedo. Vero? Che meraviglia. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Nonostante quanto le mura dell'oppressione ci stringe intorno a te, con tutti i problemi del mondo che possono colpirti, in Cristo sei libero. L'hai sperimentato? Lo sperimenti? E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Ma torniamo indietro. E noi tutti, a viso scoperto, non c'è un velo, c'è la limpidità della fede che abbiamo sperimentato, che ci ha dato la speranza. A viso scoperto, contemplando, mi piace quella parola in Giovanni, ma anche qua, l'ho conosciuto prima in Giovanni, a contemplare Cristo. Contemplando come se in uno specchio. E noi possiamo farlo oggi, ovunque che siamo, perché non serve più lo specchio, perché abbiamo la capacità di fare lo selfie. quando insegnavo l'ultimo corso all'aeronautico, c'era una ragazza in classe che voleva controllare il suo trucco in classe. E c'erano gli scrivani tutto intorno. E lei era di qua, ha preso il telefono e ha fatto. Oh, ma che stai facendo? Perché questo ha sostituito il fatto di dover portare quel piccolo specchio in borsa come la nostra generazione faceva. E non dobbiamo neanche dover andare in bagno più per specchiarci, perché posso vedere se i capelli sono a posto. Ops. Ma considerare chi si rispecchia quando guardiamo nello specchio. E di solito abbiamo pensato, oh, è facile, quando mi specchio vedo me stesso. Sì, quando ho fatto la barba stamattina ho visto la mia faccia e forse devo cambiare il rasoio, perché sento qualcosa già. Ma Paolo dice, quando ci specchiamo, chi è che vediamo? Qual è l'immagine che vediamo? E non è come quel film che l'anima di questa donna è stato messo per sbaglio in un secchio di acqua che veniva bevuto da qualcun altro, e quando quel medico guardava nello specchio vedeva la faccia di lei. Non è quello. Ma pure, quando ci rispecchiamo, l'immagine di Cristo è visibile. Quando guardiamo nello specchio, vediamo Cristo? Perché ci guardiamo nello specchio prima di uscire di casa la mattina? Perché vogliamo sapere quello che gli altri vedranno quando guardano me. E non voglio fare brutta figura, se posso evitarlo. Ho brutta figura, peggio che sono. Perché non posso cambiare il mio viso. Perciò voglio che la mia presentazione è il migliore che si può. Ma in realtà, qual è l'immagine che gli altri devono vedere quando guardano noi? E se leggo bene questo versetto, noi tutti, con viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Ho paura di chiedere a Rachele se vede l'immagine di Cristo nella faccia del suo marito alle 10 di mattina. Eppure, non è quello che sta dicendo qui? Che noi dobbiamo rispecchiare l'immagine di Cristo nel nostro essere. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo perché siamo stati chiamati di essere figli del Dio vivente? Siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore. E ricordiamo questo. È l'azione del Signore che fa rispecchiare. Ma questo Signore è lo Spirito. Quando ti specchi, noti l'immagine di Cristo in te. Quando camminiamo ogni giorno, se lo faccio di questa terra, siamo coscienti del fatto che stiamo rispecchiando Cristo. È un pensiero un po' tosto, forse porta vergogna, ma questo probabilmente perché non ci siamo resi conto o abbiamo dimenticato proprio quell'immagine che Dio vuole far rispecchiare attraverso di noi. Perciò possiamo cantare: fammi brillare, Signore, fammi brillare per te. Perché tu sei la mia gioia. Tu sei l'amore. Tu sei la pace. E se riuscissimo a camminare ogni passo che prendiamo su questa terra con questa realtà, non so se riusciremo a capire come il Signore ci può usare per la sua gloria. Perché un velo viene strappato da un ebreo, o che un pagano viene risuscitato, rigenerato. Ma tutto questo, anche attraverso la gloria di Dio e la sua grazia, che vuole dimostrare attraverso di noi. E se prendessimo il momento ogni mattina, quando ci specchiamo, prima di uscire da casa, a ricordare questo e a dire: Signore, grazie per questo privilegio. Signore, guida, perché la tua volontà attraverso di me, secondo
la tua. Il Signore, questo che abbiamo visto, questo che abbiamo letto, questo che abbiamo considerato, ci porta a questa conclusione di rispecchiare la tua gloria. Come lo specchio rispecchia l'immagine avanti, così, Signore, hai voluto di essere il nostro riflesso davanti a questo mondo. Aiutaci di ricordarlo in modo che tu puoi brillare attraverso di noi. E Signore, questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.